riforma di governo si sente spesso parlare. Fortunatamente negli ultimi tempi se ne parla di meno, perché è ingloriosamente naufragata la riforma costituzionale che avrebbe dovuto stravolgere la forma di governo italiana. L'anno passato c'era la televisione e sentiva parlare soltanto di forma di governo o di devolution. Di devolution vi parlerò la prossima settimana, cercando di non ridere. Questa settimana invece vi parlo della forma di governo. Con forma di governo si intende, già vi ho anticipato tempo fa, il rapporto, il quadro dei rapporti che legano gli organi costituzionali. Le forme di governo si distinguono a seconda dei rapporti che sussistono tra l'assemblea elettiva, insomma, il Parlamento rappresentativo, il potere esecutivo, il capo dello Stato. È su questi tre pilastri che si formano le forme di governo, che si rendono le forme di governo, e si distinguono perché questi tre pilastri, questi tre soggetti, possono avere tra di loro rapporti di tipo diverso. Tenete presente però che la forma di governo è una invenzione della dottrina per semplificare la descrizione di sistemi istituzionali. Allora, per descrivere a blocchi i sistemi istituzionali si usano alcune forme di governo e le più gettonate sono essenzialmente tre o quattro. Forme di governo. Notate che il governo di solito in questa locuzione è scritto in minuscolo, in contrapposizione al governo scritto in maiuscolo, perché il governo scritto in maiuscolo è l'organo governo. Il governo scritto in minuscolo, perché si parla di funzioni di governo, attività di governo, è attività di direzione politica, l'arte del governo, l'arte del reggere la direzione politica del paese. E allora si distinguono le forme di governo parlamentare, la forma presidenziale, la forma semi-presidenziale, la forma direttoriale, e guardando il passato si potrebbe anche la forma della monarchia costituzionale. Così noi abbiamo realizzato quattro, non ci sono cinque, paragrafini. In ognuno di questi paragrafini possiamo mettere un descrittore, dicasi forma di governo della monarchia costituzionale e bla bla bla, rapporti tra il re, il parlamento e il governo, e abbiamo creato dei modelli. Sono dei modelli nel senso, proprio come si usa la parola modello in teoria della scienza, sono delle rappresentazioni semplificate della realtà, traendo quelli che sono i dati caratteristici. Domanda: questi modelli rispondono a qualcosa di reale? Risposta: bella che è andata la domanda della risposta. Rappresentano qualcosa di reale, sì e no. Nel senso che quando noi parliamo di forma di governo presidenziale, non è che parliamo di 100, 10, 3 o 2 forme di governo, ma quando parliamo della forma di governo degli Stati Uniti d'America. Quella è la forma di governo presidenziale, quella è solo quella. Non potrebbe dire, ma anche l'Argentina e il Brasile forse una forma di governo presidenziale. Sì, ma l'Argentina e il Brasile non sono paesi che hanno un consolidamento istituzionale sufficiente per poter dire come effettivamente si governano. Tra una dittatura e un colpo di Stato non hanno avuto una stabilità tale da poter dire lì si sta evidenziando un tipo di forma di governo. Di conseguenza, quando noi parliamo di forma di governo presidenziale, dica. È un lapsus, anche un lapsus. meraviglia che combina solo questo. E quando parliamo delle forme di governo presidenziale, parliamo degli Stati Uniti d'America. E quando parliamo delle forme di governo semi-presidenziale, parliamo esclusivamente di un'esperienza, quella della Francia. Della Francia della Quinta Repubblica. È vero che magari in Russia, però che cosa succede in Russia non lo possiamo dire con categorie giuridiche e costituzionalistiche, perché è un sistema ancora che si sta assestando e non sembra che si sta assestando granché, per cui quando si fa un modello di funzionamento si parla di un sistema istituzionale consolidato su cui si può dire, nel quale si può dire si governa così. Quando parliamo di forma di governo direttoriale, salvo che non vogliamo risalire al direttorio post-revoluzionario francese, che non importa niente, ce n'è solo una, Svizzera. È una forma di governo, come vedremo, che può funzionare solo in Svizzera, perché non è una forma di governo, è esattamente come si governano le banche, rapportate a un sistema politico. Anche qui, veramente così. Le monarchie costituzionali sono finite, non esistono più monarchie costituzionali. Tutto il resto del mondo, è forma di governo parlamentare. Capite? E allora voi capite che è un po' strana questa cosa, della teoria dei modelli di forma di governo. Perché noi stiamo dicendo, vi offro un modello per capire come si dividono i modi con cui i paesi si governano. E poi parlo di come si governa gli Stati Uniti, di come si governa la Francia, di come si governa la Svizzera e come si governa il resto del mondo. Nel senso che la forma di governo parlamentare sta in Inghilterra, in Danimarca, in Spagna, in Olanda, in Germania, in Belgio, in Italia e così via. E cosa mi sto descrivendo? Cosa sto cercando di descrivere con un modello che comprende paesi vistosamente governati in maniera diversa? Prima cosa. Seconda cosa, esiste una forma di governo defunta, una monarchia costituzionale, ed esiste una sua riscrittura imbalsamata, il governo presidenziale degli Stati Uniti, ed esiste un passaggio storico che va dalla monarchia costituzionale alla forma di governo parlamentare. Questo è ciò che dobbiamo capire. Che cos'era la monarchia costituzionale? La monarchia costituzionale era il sistema con cui si governava il Regno Unito intorno, diciamo, alla prima metà del Settecento. E si chiamava monarchia costituzionale per questa ragione, che il re era il capo dell'esecutivo e di fronte aveva un Parlamento. Il governo non esisteva come un organo a sé stante, il governo si è progressivamente autonomizzato dal re, ma inizialmente era il comitato di cui il re si giovava per avere il consiglio. Il gran ciambellano è diventato progressivamente il premier inglese, nel senso che da aiuto del re nell'arte del governo è diventato lo strumento di governo a prescindere dal re. Questo passaggio è un passaggio che hanno avuto tutti i sistemi costituzionali, compreso quello italiano. Quando Carlo Alberto concesse lo statuto nel 1848, disegnò la forma di governo come una monarchia costituzionale. Infatti c'era scritto, il re nomina e revoca i suoi ministri. Esattamente quello che Cavalier Berlusconi voleva scrivere nella Costituzione italiana con la riforma. I ministri sono nominati e revocati, non sono stati i suoi ministri, dal primo ministro, cioè da lui. Questo era scritto nella riforma. E tutti hanno detto, ma chi pensi di essere il re? No, io penso di essere Dio. Ah, grazie. D'altra parte, l'idea che il re nomini e revochi i suoi ministri ha una sua ragione storica, ma ha anche un suo problema di stabilità. Perché in un sistema di monarchia costituzionale il re non è più il sovrano assoluto. Si chiama costituzionale e non assoluto perché c'è dei limiti costituzionali. E i limiti costituzionali è l'associazione al potere del Parlamento. Per cui il re, per fare una legge, deve avere il voto del Parlamento. E non è che il re va in Parlamento e dice scusate, votate la mia legge. Ci manda il suo ciambellano, il suo primo ministro, il suo ministro. Il re non va in Parlamento. Se non va a fare il discorso della corona. E allora a questo punto è il ministro che si presenta in Parlamento e dice Parlamento, mi voti la legge di bilancio che devo fare la guerra? Perché il lasso della storia, dello sviluppo della storia è dove si fa la guerra, chi paga le spese, dove si salgono le tasse e il controllo parlamentare sulle tasse. Questa è la storia del costituzionalismo. No taxation without representation. L'inizio della storia del parlamentarismo del mondo. 1600 rotti. Il re che quando vuole cambiare voleva fare una guerra, voleva armare la flotta, voleva imporre la tassa, il Parlamento diceva basta tassa. E di conseguenza basta guerra. Se vuoi fare la guerra, allora devi discutere da noi la politica estera. Capite? E lì l'inizio del conflitto Parlamento-Re. Conflitto che in Inghilterra si risolve con la vittoria del Parlamento, che impone al re l'obbligo di avere il voto parlamentare su tutte le leggi e l'obbligo di approvare con legge, riserva di legge, il bilancio, le tasse, i trattati internazionali, quello che abbiamo fatto stamattina. E da lì che nasce la storia del costituzionalismo moderno. Allora, a questo punto, voi capite che se il re vuole avere il voto del Parlamento favorevole, non ci deve mandare Lord Buckingham che è suo amico, che fosse anche amichetto e che è molto invito al Parlamento. Ci deve mandare un ministro che sia simpatico al Parlamento. E il ministro che sia simpatico al Parlamento deve essere in qualche modo collegato alla maggioranza del Parlamento. Per cui il feeling Parlamento-Governo si fonda per esigenze naturali. Carlo il Dato ha provato all'inizio a mandarci il suo attendente o il generale piemontese che gli era simpatico. Il generale si presentava e diceva buongiorno, sono il generale. E poi diceva buongiorno, se ne vada. Noi a lei il bilancio non lo votiamo. Cosa che Cavour aveva capito subito. Un governo deve avere la maggioranza in Parlamento. E per avere la maggioranza in Parlamento deve essere in grado di avere quella che oggi si chiama la fiducia. Deve esserci tra governo e Parlamento il rapporto di fiducia. Questo è il motivo per cui progressivamente il re perde il potere di imporre le cose al Parlamento e lo trasferisce un governo. Notate, inoltre, che il re ha una caratteristica di essere sacro e inviolabile. Non è che il Parlamento può dire re si è scocciato vattene, perché il re tale è non per principio democratico, ma per principio ereditario. E di conseguenza per volontà di Dio. Quando Carlo il Dato le concesse lo statuto, lui si disse re per volontà di Dio, per grazia di Dio e volontà della nazione. La volontà della nazione è il Parlamento, ma io sono re per grazia di Dio. Vedete che anche Berlusconi non ragionava male a questo punto di vista. Allora, il Parlamento se si scoccia del re non lo può cacciare. Non è possibile cacciarlo. Quello che si forma in mezzo è un governo che fa da fusibile. Se il Parlamento non è d'accordo sulla linea politica, sull'arte di governo, nel modo di governare del re, attacca il governo. Anche questo è un capitolo di storia. Prima di partecipare con Lord Buckingham non è la situazione a caso. era l'amico e il vostro amichetto di Giacomo Stuart, Giacomo I, in viva al Parlamento, ma suo, come dire, grande amico e con di conseguenza capo del suo gabinetto, che siccome lui stava tramando con l'alleanza con la Spagna, con il mondo cattolico, eccetera, il Parlamento cercò di fare l'unico gesto che poteva fare, fare un impeachment. Parola che, come vedremo, ha un suo significato pregnante. Impeachment è una messa in capo d'accusa, è l'inizio di un'azione penale. Quando il Parlamento inglese, intorno al 1620, 15-20 sono numeri, cercò di attaccare Buckingham facendo un impeachment, cosa faceva? Cercava di metterlo sotto in capo d'accusa per tradimento. Non gli piaceva l'indirizzo di politica internazionale, di politica estera, e di conseguenza i rischi della guerra per l'alleanza con la Spagna e così via, non potendo criticare Sua Maestà, perché è inviolabile, va a attaccare il suo ciambellano, quello che esprime la linea politica di Sua Maestà, e lo attacca su basi giuridiche, perché non c'è un rapporto politico, lo attacca su basi giuridiche, dicendo tu sei un traditore della patria. Il re che cosa fa? Pretesa assolutistica, scioglie le camere. Lo Buckingham hanno trovato accoltellato per strada una notte. E così hanno risolto il problema, come dire, con gli speech. Questa questione dell'impeachment viene a svilupparsi in modo, come dire, sublimata, perdendo la sua connotazione penale, criminale, e arricchendosi di contenuto politico. Man mano che il governo diventa un soggetto diverso del re, che parla di politica col Parlamento, il Parlamento per cacciarlo non ha più bisogno di accusare il tradimento, basta fiduciarlo, fanno una mozione e gli dicono vattene. A questo punto il re capisce che o cambia il governo o si trova il Parlamento nemico, e nessuno può governare con Parlamento nemico, come poi adesso vedremo, perché ha bisogno del voto di approvazione delle leggi. Sicché le monarchie costituzionali tutte sono progressivamente state superate da forme di governo parlamentare, dove la forma di governo parlamentare di particolare ha solo questo, che governo e Parlamento sono legati da un rapporto di fiducia. È quello che connota la forma di governo parlamentare, il rapporto di fiducia. Il governo può governare solo se c'è la fiducia delle Camere, e quindi c'è la maggioranza delle Camere. E questo è il punto di approdo di tutti i sistemi costituzionali del mondo, diciamo, attuale occidentale. Questo dico, sono tutte forme di governo parlamentare. Salvo l'America. Ma perché l'America? Ma perché l'America ha la fortuna di grazia di trascrivere una Costituzione a metà del passaggio. Quando i costituenti, i padri fondatori americani si misero a scrivere quei pochi articoli di cui è fatta la Costituzione, cercarono da un lato di risolvere il problema molto grosso della forza tra gli Stati Uniti e la Federazione, dall'altro di introdurre scritte quelle regole di governo che in Inghilterra stavano garantendo una monarchia costituzionale. E la forma di governo presidenziale è tanto arcaica quanto poteva essere la forma di governo inglese a metà del Settecento. Ovviamente traducendo i termini. In America non c'è la nobiltà e quindi non c'è peraltro law, non c'è il principio dell'ereditario divino e quindi il presidente è eletto. Ma a parte questo, i rapporti tra il Presidente e il Congresso si basano esattamente sul modello della monarchia costituzionale. Entrambi, Presidente e Governo, scusate, Presidente e Congresso, hanno la stessa legittimazione politica, entrambi sono eletti. Congresso eletto in parte, il Parlamento eletto in parte direttamente dal popolo, in parte nominato in origine dai Parlamenti dei Stati membri. Due parole intercorrendo, quindi c'è il principio dell'unità politica della nazione statunitense e il principio della rappresentanza uguale degli Stati membri. E il Presidente è eletto autonomamente e tra i due organi non ci sono rapporti. C'è il muro. Esattamente come tra il Parlamento e il re inglese. Il muro. Ricordate, non c'è niente in America. Non esiste un organo, un governo. Esistono i sottosegretari che sono nominati dal Presidente e i suoi collaboratori. Il Presidente è capo dell'esecutivo. L'esecutivo è il Presidente degli Stati Uniti, il quale si nomina i suoi sottosegretari, li consulta, non li consulta, li riunisce nella sala ovale, non li vuole riunire, ama più uno dell'altro, ascolta più Tizio che Caio. Sono affari suoi. È lui che rappresenta il potere esecutivo. E il governo è soltanto il suo cambellano. In compenso, dall'altra parte c'è un congresso che è democraticamente investito e che tiene in mano una serie di funzioni di controllo sul Presidente e sulla sua attività, e la funzione legislativa. Ma la funzione legislativa, esattamente come nella monarchia costituzionale, è la funzione svolta congiuntamente. Il potere di votare le leggi ce l'ha il Parlamento, ma il Presidente c'è il potere di veto. E senza la sua sanzione, quella che è la funzione legge, la legge non si perfeziona. Esattamente come era previsto che fosse una monarchia costituzionale, nello Statuto del Tartino. Il re d'Italia aveva un potere di sanzionare le leggi, che è diverso da quello di promulgare le leggi. La promulgazione è un visto formale con un leggero controllo. La sanzione è partecipazione di volontà. Il re con la sanzione e il Presidente con il visto delle leggi, il Presidente degli Stati Uniti, partecipano alla fondazione delle leggi e possono dire no, questa legge non passa. Possono bloccare la volontà parlamentare, superabile soltanto se il Parlamento poi li vota con delle maggioranze talmente rafforzate che sono proprio la principio. Capite? E il Senato svolge una funzione di controllo intenso sul Presidente. Tutte le nomine che fa il Presidente, nonché la ratifica dei trattati, avvengono con advice consent del Senato. Advice e consent sono un po' intraducibili, ma sono sostanzialmente col parere e l'approvazione. Il parere e il consenso del Senato. Il che vuol dire che su questa attività il Senato può dire no. E vietare il Presidente di firmare un trattato. Vietare il Presidente di nominare la Corte Suprema, il giudice della Corte Suprema, e così via. Capite? È esattamente un tentativo di trascrivere in termini, diciamo, democratici e federali quello che era il sistema di governo inglese. E bloccarlo esattamente, perché la Costituzione americana non si può modificare con tanta facilità. Ma questo è un modello non più riproducibile. Si è cercato di produrlo in alcuni paesi, ma hanno avuto degli esiti micidiali, perché l'America si è consolidata in 200 anni, tuttora in America c'è un movimento sempre esistito di contestazione, tentativo di dire decidiamoci di cambiare la Costituzione, non si può andare avanti così, perché la Costituzione americana è una Costituzione del 700, quando si immaginava che il potere pubblico, lo Stato, fosse il Leviatano, fosse il mostro. Il problema era bloccare, mettere le manette al mostro. E tutta la Costituzione americana è ispirata all'idea che meno si lascia libero di decidere lo Stato, meglio è. Noi ci siamo trattati in una situazione in cui si dice che lo Stato deve essere efficiente, deve fare, deve riprodurre, prevedere e così via. E voi capite che questo significa affidare oggi a il governo del sistema del paese più voluto, più ricco, più potente del mondo, compiti che vengono gestiti da un apparato istituzionale pensato con la logica meno fatto possibile è bloccare qualsiasi tentativo di essere efficienti nel sistema politico. Perché se lo fatto efficiente i cittadini italiani devono attivare libertà. In America tutto questo funziona perché ci sono 200 anni di storia, per cui negli ingranaggi sono messo tante di quelle tonnellate di grasso che la macchina riesce a funzionare senza incolparsi. Ma se noi proprio il fatto ci confrontiamo in quel tipo di sistema in qualsiasi altro paese, la paralisi è immediata. Per cui qua piante del governo presidenziale sono assolutamente impossibili. Ma anche in America rischia di paralizzarsi. E noi abbiamo avuto negli anni passati una serie di geni del diritto che dicevano bisogna trasformare l'Italia in Repubblica presidenziale per dare più efficienza al governo. Negli stessi anni, Bill Clinton, che gli è capitato di non avere il bilancio approvato dal Parlamento e siccome stava scadendo l'anno, non aveva più i soldi per tenere aperte le luci nei palazzi pubblici e ha dovuto rinunciare al suo primo punto del programma politico, la riforma del servizio di sicurezza sociale e della sanità, che tra l'altro era gestita da sua moglie prima della presa prima, e convocare, anzi invitare, il capo dell'opposizione, cioè il capo della maggioranza repubblicana del congresso, e il candidato alle elezioni che si sarebbe presentato contro di lui, e giunge a un accordo politico per superare la situazione, e lui ha rinunciato al progetto di servizio sociale sanitario, poi si è consolato in altre maniere, e in cambio ha avuto il voto positivo del Parlamento. Lui, il Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più impotente del mondo, e il vertice di un sistema presidenziale, ha dovuto cedere di fronte alla posizione del Parlamento che diceva no caro, se vuoi il voto sul bilancio tutte queste spese le tagli. Perché questa è la logica di qualsiasi sistema democratico. Se la forma di Stato è democratica, la conseguenza è che nessuna forma di governo può consentire a un esecutivo di funzionare senza l'appoggio del Parlamento. Ed è per questo che tutte le democrazie si sono basate sulla forma di governo parlamentare. Il semipresidenzialismo francese probabilmente è anch'esso morto, anzi, diciamo che è morto, perché era un sistema escogitato da De Gaulle sulla sua figura che non ha mai funzionato poi come si immaginava. È un sistema che si basa su una doppia forma di governo. Il governo esiste e il governo ha contemporaneamente la fiducia delle Camere e la fiducia del Presidente della Repubblica, che è eletto direttamente. E allora, siccome De Gaulle aveva previsto che le elezioni del Parlamento e quelle del Presidente della Repubblica fossero divise, spesso capitava che il Presidente non avesse la maggioranza, e allora a questo punto faceva un passo indietro e c'era una forma di governo parlamentare, cioè il governo funzionava con un colore politico diverso da quello del Presidente, la cosiddetta coabitazione, oppure capitava che il Presidente avesse una maggioranza in Parlamento, allora lui che governava e assisteva una forma di governo presidenziale molto più presidenziale di quella degli Stati Uniti. Dico che è morta perché con la riforma costituzionale di un paio di anni fa, e si è stabilito che il Presidente viene eletto contemporaneamente alle Camere e di conseguenza è probabile che non si faccia la coabitazione e abbiamo una forma di governo potentemente presidenziale che di conseguenza rigenererà anche dei collettivi di problemi. La forma di governo direttoriale era giusta sul libro perché non è una cosa. Mi preme invece farvi capire una cosa, che se tutti i sistemi salvo eccezioni sono governi parlamentari, dire che un un paese, su una forma di governo parlamentare, è dire quelle cose poco significative. Se siamo parlamentari noi, l'Inghilterra, la Spagna, la Germania e l'Olanda, nonché altri 300 paesi, è viscosamente evidente che sono 4, 5, 6 paesi che si governano in maniera diversa, dove le cose funzionano diversamente, e quindi le caratteristiche della forma di governo che sono comuni o convincono. Le caratteristiche della forma di governo è essenzialmente che il governo inizia con voto di fiducia, o contando sulla fiducia del Parlamento, e che il Parlamento può mandare a casa il governo con un voto di fiducia. Questo è quello che avviene in questi paesi. Però la differenza di funzionamento di questi paesi è data dall'intera cornice delle cose, e innanzitutto dal sistema elettorale e dal sistema dei partiti. È quello che differenzia molto il Regno Unito, la Spagna, la Germania e l'Italia. Non solo, ma differenzia l'Italia da prima e dopo il 1994. Nel 1994, prima elezione con il nuovo sistema elettorale, anzi il governo è quello nuovo perché l'altro anno l'hanno cambiato, mi fa tutto un patalacchio, ma con il sistema, diciamo, di tendenziale bipolarismo, ha cambiato il modo di funzionare della nostra forma di governo.